Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti, sono Francesco Casini, direttore di Aliseo. Oggi parliamo di quello che sta succedendo in Libia in questi ultimi mesi e del perché è così importante per l'Italia, nonostante ne sentiamo parlare molto poco. Insieme a me c'è Giulio Caravaggio, referente del Desk Africa. Ciao Giulio.
Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco.
Allora, iniziamo sicuramente da un incontro molto importante che c'è stato a Roma con il premier libico Beiba, che ha incontrato la nostra premier Giorgia Meloni in una organizzazione dei tempi non casuale, proprio perché Giorgia Meloni poco dopo ha incontrato il segretario di Stato Marco Rubio e pare che la Libia sia stato uno dei temi sul tavolo insieme, diciamo, a tutte quelle tensioni che avevano coinvolto Roma e Washington in questi ultimi mesi. È un periodo particolare per la Libia, in particolar modo perché si parla di un piano americano per la riunificazione del paese, questo lo vedremo più tardi nel corso del podcast, e a fronte, diciamo, di una condizione internazionale particolare. Mi viene ad esempio in mente il fatto che la Russia, storico attore presente nell'est del paese, in questo momento ha altre gatte da pelare. Su questo io passerei la parola a Giulio. Intanto, se ci puoi fare un recap di quello che sta succedendo in Libia e soprattutto se puoi rispondere alla domanda se siamo davanti a un qualcosa di effettivamente rilevante a livello di sviluppi oppure se si tratta di quel gioco libico che va avanti tra attori esterni, discussioni che poi non arrivano a un punto che va avanti da 15 anni ormai.
Sì, sono state 2 settimane molto movimentate tra Roma e Tripoli, ma in generale per la Libia, soprattutto su 2 assi, quello energetico e quello politico, anche mosso da un rinnovato entusiasmo internazionale per quello che è il tema della riunificazione della Libia. Roma e Tripoli sono state teatro di diversi incontri istituzionali di livello. Basta pensare alla visita del COPASIR, del Comitato Parlamentare per la Sicurezza Repubblica, a Tripoli e poi nella Libia orientale controllata da Haftar, ma anche alla riunione del formato 4 più 4, il formato sostenuto dalle Nazioni Unite per la riunificazione, che si è riunito a Roma. E in più quello che è stato un incontro ormai non più tanto segreto il 2 maggio tra il senior advisor per la politica medio orientale africana di Donald Trump, Mohamed Boulos, e due dei volti nuovi della politica libica: Saddam Haftar, figlio di Khalifa, il feldmaresciallo che controlla la Cirenaica, e Ibrahima Beiba, nipote del già menzionato premier libico che è stato poi in visita a Roma solo qualche giorno dopo. Quindi tutto quanto un mosaico di pezzi che si vanno a incastrare in una ridirezione per l'Italia e per la Libia, per il contesto, diciamo, più generale. E questo è quello di una maggiore cooperazione, di un rilancio della Libia come soggetto internazionale. E ovviamente questi sforzi passano attraverso anche la riunificazione, ma non solo riunificazione come possiamo pensarla di uno Stato unito con un centro di potere riconosciuto e consolidato, ma riunificazione anche solo di facciata. E qua poi ci torneremo perché è proprio del piano americano per la riunificazione. Beiba a Roma ha parlato principalmente, diciamo, in veste istituzionale di quelli che sono gli sviluppi del commercio bilaterale che tra Italia e Libia, che incontra numerosi ostacoli a livello tecnico, ma ovviamente anche a livello politico, della politica migratoria, visto che oggi l'85% degli arrivi in Italia provengono proprio dalla Libia, e ovviamente di energia. Questo è un punto fondamentale, come già accennavo prima, perché Eni, che è il nostro, diciamo, maggiore player nella regione, dal 2023 al 2028 ha stanziato e stanzierà un totale di 10 miliardi di dollari in Libia per nuovi progetti. Questi si sostanziano in una maggiore capacità produttiva sia nei giacimenti già esistenti offshore e anche nell'esplorazione onshore, che, di cui abbiamo tra l'altro parlato già su Aliseo.
Che poi su
Dunque.
questo c'è il discorso che la Libia è un player energetico molto importante, specie per l'Italia, no? Specie per quel che riguarda il petrolio. Sul gas, diciamo, dovrebbe esserlo. Al contempo, però, noi da qualche anno assistiamo a una diminuzione costante dell'export di gas dalla Libia verso il nostro paese, no? Quindi probabilmente c'è anche la necessità di mettere una toppa a questa condizione qua, specie alla luce della condizione energetica globale, no?
Infatti, quei 10 miliardi di dollari di investimenti di ENI sono volti proprio a aumentare la produttività e l'import italiano di gas libico. Il gas, dopo il petrolio, diventa così il focus, diciamo, della politica energetica italiana in Libia. Lo stanno facendo in diversi modi, ENI lo sta facendo in diversi modi, tramite esplorazione di nuovi giacimenti offshore e anche tramite l'innovazione, per così dire, tecnologica, per esempio con l'iniziativa, la creazione di un modulo chiamato Buri Gas Recovery, che cattura e comprime il gas che fuoriesce dall'estrazione petrolifera, ad esempio quello il cosiddetto flaring, dove viene bruciato il gas in eccesso. Questo gas verrà poi recuperato e andrà comunque a aiutare il fabbisogno energetico italiano. Tutte quante iniziative che però potrebbero non essere sufficienti. Questo per un semplice motivo, perché la domanda interna libica di energia è in espansione, visto che i libici purtroppo non dispongono di grandi generatori elettrici che non vadano a petrolio o a gas, e diciamo, per sostenere poi questo sforzo, Tripoli e Bengasi si sono per la prima volta in oltre 10 anni messi d'accordo sullo stabilimento di un budget unitario per la Libia e per la National Oil Corporation, che è la compagnia petrolifera nazionale. Questi sforzi servono a aumentare la credibilità a livello internazionale per attirare nuovi investimenti e aumentare la produttività.
E oltre a questo, diciamo che il gas sì, è sicuramente, insieme al petrolio, uno dei punti fondamentali della cooperazione Italia-Libia. Su questo non ci piove, anche un argomento, diciamo, abbastanza mainstream, se vogliamo. Accanto a questo, però, è chiaro che la Libia ha un'importanza che trascende l'aspetto energetico per il nostro paese. Un'importanza che è dettata anche semplicemente dalla sua geografia. È un paese che, diciamo, insieme alla Tunisia è più importante per noi in Africa, sia per il discorso, diciamo, prettamente migratorio, quindi per un discorso di sicurezza. La Libia potenzialmente è uno dei canali di arrivo attraverso il Sahel, attraverso l'Africa subsahariana. Al contempo è anche un paese che storicamente, dopo il 2011, è stato un mosaico di influenze straniere, la nostra compresa sicuramente, ma influenze straniere che potenzialmente possono essere anche ostili all'Italia. Noi abbiamo avuto un'impronta dal 2020 sempre più importante da parte turca, da parte russa, qui. Diciamo che c'è quella storia infinita che per fortuna non si è mai concretizzata. In questo ha giocato un ruolo sicuramente anche il conflitto in Ucraina, cioè della possibilità che alcuni porti nell'est del paese fossero messi a disposizione della Marina russa, parliamo particolar modo si è parlato per tanto tempo di una base per i sottomarini nucleari, chiaramente questo sarebbe un rischio importante per la sicurezza italiana, per il fronte sud della NATO, in generale. Quindi il discorso è che la Libia è sì un hotspot energetico molto importante, che tra l'altro ci vede come l'attore estero più importante da questo punto di vista, sicuramente. Il grosso dell'estrazione di gas e di petrolio in Libia viene fatto in collaborazione tra ENI e le autorità locali. Al contempo, però, c'è proprio un interesse politico, geopolitico, strategico sia alla stabilizzazione del paese, sia al ridimensionamento di alcune influenze, come ad esempio quella russa. Un caso diverso è l'influenza turca, perché se è vero che la proiezione della Turchia è una è una proiezione tendenzialmente aggressiva, ricordiamoci tutte quelle indiscrezioni negli anni scorsi, ormai vecchie di almeno 5 anni, direi, sul fatto che i turchi facessero pressione sulle autorità libiche per chiudere la base italiana di Misurata, la missione Miasit. Dopodiché, però, in realtà, per quanto i turchi restino pericolosi, è chiaro che tra Roma e Ankara, negli ultimi 2 o 3 anni, sta avvenendo una distensione abbastanza a tutto campo, perché siamo bene o male dalla stessa parte della barricata in Sahel, in Somalia, in Libia, e c'è stato anche un salto di qualità della cooperazione, ad esempio la famigerata joint venture tra Baykar e Leonardo. Questo per dire però che quello che si muove in Libia è un qualcosa che ci riguarda molto da vicino, non solamente in termini economici, ma è un discorso da fare a tutto campo. La cosa difficile da capire è quale può essere una sistemazione, diciamo, fattibile della Libia secondo gli interessi italiani. È chiaro che poi noi non è che siamo il power broker che può deciderla a tavolino, certo è però che questo interesse americano rinnovato, questa distrazione russa e probabilmente anche il fatto che la Turchia in questo momento ha tante cose a cui pensare, su tutte, diciamo, lo sviluppo di quello che sta accadendo in Medio Oriente, in qualche modo potrebbero aprire la strada a un ruolo più importante giocato dall'Italia. Ovviamente questo ruolo sarebbe da svolgersi in collaborazione con gli Stati Uniti. Non so come la vedi da questo punto di vista. Cioè, questo piano americano, secondo me, è un qualcosa che magari non sostanzia le aspirazioni democratiche della Libia, perché di fatto è una spartizione del potere tra le due famiglie forti della Libia, però al contempo potrebbe essere una soluzione di compromesso anche abbastanza indicata per noi italiani.
Sì, ecco, chiarendo un po' quello che è il piano americano è sostanzialmente di attirare le nuove forze politiche, ho già citato Saddam Haftar e Ibrahim Abeyba, attirarle in quello che è un piano di riunificazione nazionale che sarebbe sostanzialmente bicefalo. Bicefalo come oggi lo è, diciamo, tra Cirenaica e Tripolitania, ma in maniera molto più marcata. Quindi istituzioni unite per quanto riguarda il sistema bancario, per quanto riguarda il sistema petrolifero di gestione comunque delle risorse economiche e minerarie, ma il potere politico intrinseco proprio diviso. Ovviamente questa è una prospettiva che non andrebbe bene a tutta quanta il resto della galassia, anzi delle galassie di fazioni che ci sono in Libia, oltre queste due famiglie molto potenti. Noi, sì, diciamo che l'Italia in Africa, e in particolare in Libia, gioca con la Turchia come partner minoritario. Questo, è evidente, vedo, anche in altre parti del continente, anche nel Mediterraneo, e non so fino a quanto possa essere una cosa positiva. Di certo, non abbiamo o non stiamo, sfruttando l'occasione della Turchia, diciamo, impegnata almeno in Medio Oriente, perché come sempre stiamo con un piede in due scarpe. Oggi l'approccio di queste ultime 2 settimane che abbiamo raccontato è stato ambivalente per quanto riguarda l'Italia. Da una parte il sostegno a questo piano politico statunitense, quindi diciamo rafforzando queste due fazioni, e dall'altra parte però comunque sempre il supporto al formato delle Nazioni Unite, che invece è omnicomprensivo per una riunificazione totale della Libia. Quindi diciamo, questo rapporto ambivalente ci ricorda che forse ancora non siamo pronti per, se non decidere le sorti della Libia, che può sembrare anche brutto da dire, quantomeno per essere un attore credibile e deciso in quello scenario. Il piano americano sicuramente, diciamo, è quello che ha, non dico più probabilità di riuscita, ma sicuramente più forza perché anche la Turchia si è recentemente avvicinata alla Cirenaica tramite Saddam Haftar, e quindi questo contraddistingue quello che io chiamavo un rinnovato entusiasmo internazionale per la riunificazione, perché molti attori iniziano a trovarsi d'accordo. Anche l'Italia comunque ha relazioni sia con la Tripolitania, che formalmente riconosce e sostiene, ma anche con la Cirenaica. Quindi c'è questo allineamento che molto dipenderà, uno, da quali sono gli obiettivi comuni o che comunque possono essere simili tra le potenze in gioco esterne e quello che sarà il gioco interno. Perché, come ricordavo prima, in Libia, in Tripolitania in particolare, ci sono diverse fazioni che si contendono il potere e molte sono invise a Ibrahim Abeba e alla sua famiglia. E invece in Cirenaica c'è il problema della famiglia stessa di Haftar con Belgassem, che è il fratello di Saddam e figlio di Khalifa, che è anch'esso molto potente. E questo potrebbe, diciamo, giocare un ruolo molto importante nel far saltare il banco della riunificazione.
Sì, da questo punto di vista, però, sul discorso della riunificazione, per quanto resti un qualcosa di difficile da prevedere, anche perché poi noi parliamo di formazioni politiche, cioè la Cirenaica e la Tripolitania, che in realtà sono più che altro allineamenti momentanei, mi viene da dire, nel senso che non parliamo di una partizione tra due stati-nazione, parliamo di allineamenti di interessi, di clan che scelgono di cooperare, di milizie che comunque tendono a mantenere la loro autonomia, che affidano la loro fiducia politica a un uomo nello specifico, a una figura nello specifico. Quindi è chiaro che noi non possiamo immaginarci un processo di nation building come se parlassimo appunto della Germania divisa dalla cortina di ferro che poi nel 91, crollata la cortina, torna a unirsi. Cioè parliamo di un contesto che è molto più granulare quando andiamo sul terreno, no? Cioè questa secondo me è la grande incognita.
Sì, quelli che io chiamo gli stati fazione, ecco, diciamo in contrapposizione a quelli che sono gli stati nazione, perché proprio di questo che si parla.
Sì, tra l'altro è un qualcosa di cui abbiamo avuto conferme più e più volte negli ultimi anni, no? Quando ci sono stati gli scontri a Tripoli l'anno scorso, quando ci sono stati, questo qualche anno fa, addirittura degli attacchi tramite drone da parte parliamo del 2023 se non mi sbaglio, una serie di attacchi, una campagna di bombardamenti condotta dal governo di Tripoli contro alcune città che ricadevano all'interno della sfera di influenza di Tripoli per colpire milizie avversarie. Cioè, noi parliamo di questo contesto, è un contesto estremamente distante da quello di cui facevo l'esempio prima della Germania divisa durante la Guerra Fredda, no? Al contempo, però, c'è il discorso che di questo allineamento tendenzialmente favorevole si aggiunge il fatto che Beiba e Haftar sono destinati comunque a uscire dai giochi, per ragioni di carattere anagrafico e quindi di salute. Ora Haftar ha 82 anni, Beiba si dice che non stia bene. È chiaro che quando c'è un rinnovamento della classe politica, anche se è una classe politica autoritaria, in qualche modo si apre la possibilità di rimischiare le carte. E sugli americani, io ti farei un'ultima domanda prima di chiudere. Esattamente, cioè secondo te, qual è lo scopo americano in questo nuovo slancio verso la Libia? Perché la Libia, in realtà, in generale il Mediterraneo, è vero che l'amministrazione Trump non sta trascurando l'Africa, specie da un punto di vista, diciamo, di accordi più legati magari alla sicurezza, sono state fatte tante esercitazioni, eccetera, eccetera, mentre sono stati ridotti, diciamo, tutto ciò che riguardava l'approccio umanitario, no? Però in generale l'ipotesi è quella di disimpegnarsi dal Mediterraneo, comunque questo teatro viene gestito in maniera secondaria, possibilmente dagli alleati. Quindi esattamente che c'è dietro questo slancio da parte americana, secondo te?
Quanto riguarda il piano politico di questa amministrazione, è sicuramente quella di effettuare una transizione dall'impegno statunitense tout court a un impegno statunitense affiancato a quelle che sono delle potenze regionali stabilizzatrici. Questo lo abbiamo potuto notare in diversi contesti, in quello congolese, in quello dell'Africa occidentale con la Nigeria, soprattutto in quello che riguarda l'Atlante o il Marocco, il Sahara occidentale e oggi in Libia. Quindi diciamo che qui c'è addirittura, mi spingo a dire che c'è una candidatura ancora aperta a chi sarà la forza stabilizzatrice per la Libia. Sarà l'Italia, la Turchia o magari l'Egitto o qualcun altro. Diciamo che qui si sta effettuando un tipo di transizione dal ruolo di polizia globale americana a quella di un controllo comunque meno accentuato, molto migliore di quello che sta accadendo in altre parti del mondo. Per quanto riguarda invece gli interessi particolari, ovviamente gli Stati Uniti puntano ad espandere le capacità di esportazione del petrolio libico in modo comunque da controllarlo, per così dire. Sono stati firmati importanti accordi sia di esplorazione sia di aumento della produttività con Chevron e ExxonMobil in Libia, e quindi questo ci fa capire che ancora una volta l'interesse statunitense è molto legato al settore energetico e a quello comunque delle risorse in generale economico.
E questo proprio in due battute che ora chiudiamo, secondo te è un potenziale rischio per l'Italia, che comunque è la potenza residente, diciamo, da un punto di vista energetico, oppure in realtà, come dicevi prima, la presenza dell'Italia, se si allineano i pianeti, è funzionale al disegno americano di avere un settore che tutto sommato è stabile perché è presidiato in qualche modo da un alleato che è un alleato tutto sommato affidabile e, a differenza di altri, senza particolari velleità imperiali.
Sì, io penso che l'incontro comunque con Rubio sia volto proprio a questo, insomma, a presentarsi come partner necessario prima di tutto, ma anche politicamente allineato, comunque non contrario. Abbiamo visto comunque che ci sono stati dissapori comunque tra Meloni e Trump ultimamente, quindi noi ci vogliamo ripresentare come quell'attore di cui gli Stati Uniti hanno bisogno. Però ovviamente questo è un processo che noi stiamo valutando senza, diciamo, l'elefante nella stanza. L'elefante nella stanza a livello esterno, ovviamente, poi ci sono tutte le problematiche interne che abbiamo già citato, è la Turchia. Noi, seppur possiamo ricevere la benedizione americana a una cooperazione più stretta con la Libia, comunque avremo il problema, per così dire, di non gestire tutta quella parte securitaria che è in mano alla Turchia. E ad oggi la Turchia mi sembra ancora il paese che riesce ad avere maggiore influenza sull'Europa sul paese libico.
Staremo a vedere, di certo la lezione fondamentale secondo me è che quello che succede in Libia è un qualcosa che in Italia continuiamo a relegare ai ritagli di giornale da seconda, terza pagina, anche ricostruire semplicemente la vicenda degli incontri che ci sono stati nell'ultimo mese è un qualcosa per cui dobbiamo andare proprio a cercarli con la lente di ingrandimento, specie in lingua italiana, tra l'altro. È più facile trovarle sui media libici questo genere di notizie rispetto ai media italiani. Questo di certo è un vulnus molto troppo grande per il nostro interesse in quel paese, cioè il fatto che siamo sostanzialmente disinteressati a livello di opinione pubblica. Questo sarebbe anche qualcosa su cui è relativamente facile intervenire. Io ringrazio Giulio Caravaggio, ringrazio chi ci ha seguito. Grazie
Grazie a te
Giulio.
Francesco, grazie a tutti.
E ci sentiamo presto per la prossima puntata del podcast di Eliseo.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.